Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato originariamente nel 1978 e riproposto in italiano da Il Mulino. Un solo re, un solo impero. Filippo II di Spagna è la biografia storica con cui Jeffrey Parker esamina la vita, il carattere e l'azione di governo del sovrano che guidò la monarchia ispanica nella seconda metà del Cinquecento. Specialista della Spagna asburgica e della storia politico-militare europea, Parker combina la ricostruzione degli eventi con l'uso di corrispondenza, documenti amministrativi, relazioni diplomatiche e altre fonti d'archivio. Il risultato non è un ritratto celebrativo né una semplice requisitoria contro il re Filippo II. Emerge come un amministratore tenace, devoto e attentissimo ai dettagli, ma anche come un uomo condizionato dalla diffidenza, dalla salute precaria, dall'aspirazione al controllo e dai vincoli di un impero vastissimo. Il libro mira dunque a spiegare insieme la persona e il sistema, le decisioni prese a corte, le guerre di religione, le difficoltà finanziarie e logistiche, la pluralità di territori governati da Madrid. È una biografia che funziona anche come introduzione critica alla Spagna imperiale. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, Filippo II oltre il mito del sovrano bigotto e inerte. Parker affronta una figura a lungo imprigionata, in immagini contrapposte da un lato il difensore inflessibile del cattolicesimo, dall'altro il tiranno cupo e incapace, responsabile della decadenza spagnola. La forza della biografia consiste nel sottrarsi a questa alternativa semplificatrice. Il re è presentato come un governante dotato di eccezionale capacità di lavoro, che leggeva dispacci, annotava istruzioni e pretendeva di intervenire su una massa enorme di questioni. Questa dedizione, tuttavia, non coincide automaticamente con efficacia politica. L'attenzione minuziosa ai dossier poteva rallentare le decisioni e aggravare la dipendenza dalla comunicazione scritta in una monarchia dispersa tra Europa, Americhe e Asia. Anche la religiosità viene collocata nel suo contesto. Essa è un elemento decisivo della legittimità e delle scelte della monarchia. Non una spiegazione unica e sufficiente di ogni conflitto. Parker mette così in relazione convinzioni personali, ragion di Stato, eredità dinastica e limiti materiali. Ne deriva un Filippo II meno monocromatico, disciplinato e riservato, capace di perseguire obiettivi coerenti, ma esposto alle conseguenze di una politica confessionale rigida e di un governo centralizzato. Questo metodo aiuta a comprendere come i tratti individuali di un monarca possano incidere sulle istituzioni senza ridurre la storia alle sue sole psicologie. Secondo, governare un impero policentrico dalla corte di Madrid. Il titolo richiama l'ambizione unificatrice di una monarchia che, in realtà, era composta da regni, province e possedimenti con ordinamenti, privilegi, risorse e problemi differenti. Parker mostra che Filippo II non amministrava uno Stato nazionale omogeneo, bensì una struttura dinastica policentrica Castiglia, Aragona, Italia. Paesi Bassi, domini americani e territori asiatici non potevano essere trattati come parti intercambiabili di un unico apparato. Il governo dipendeva quindi da consigli, segretari, viceré, governatori, ambasciatori e da un flusso incessante di carte. La distanza trasformava l'informazione in una risorsa politica. Una decisione presa a Madrid arrivava tardi sul luogo dell'azione, mentre le autorità periferiche dovevano spesso agire prima di ricevere istruzioni. La centralità del sovrano era reale, ma non eliminava mediazioni e autonomie locali. In questa prospettiva, la predilezione di Filippo per il lavoro di gabinetto appare insieme razionale e problematica. Razionale. perché permetteva di confrontare pareri e controllare i funzionari. Problematica, perché la mole delle pratiche e i tempi delle comunicazioni potevano produrre lentezza. La biografia rende perciò visibile il nesso tra la personalità del re e il funzionamento quotidiano dell'impero, il suo bisogno di supervisione sì, innestava in un sistema già gravato da enormi difficoltà di coordinamento. Terzo, fede cattolica, controriforma e calcolo politico. Nel ritratto di Parker, il cattolicesimo di Filippo II non è un semplice sfondo privato. La fede informa la sua idea di regalità, orienta la difesa dell'ortodossia e contribuisce a definire alleanze, ostilità e priorità di governo. Per il re, la tutela dell'unità religiosa era strettamente legata alla stabilità politica, l'eresia non appariva soltanto come un dissenso spirituale, ma come una minaccia all'ordine della monarchia. Tale connessione aiuta a comprendere la durezza delle posizioni assunte nei confronti del protestantesimo, in particolare nelle crisi dei Paesi Bassi, e la rilevanza dei rapporti conflittuali con l'Inghilterra elisabettiana. Parker evita però di presentare la politica estera come la meccanica applicazione di un fanatismo astratto. Le scelte confessionali interagiscono con la rivalità dinastica, la sicurezza marittima, il controllo di territori strategici e la necessità di preservare il prestigio della corona. Proprio questa sovrapposizione rende il quadro più convincente la religione amplia, l'orizzonte dei fini politici e al tempo stesso restringe il margine del compromesso. L'Escorial, con la sua natura di residenza regia, centro dinastico e spazio religioso, sintetizza simbolicamente questa visione del potere. Il libro permette quindi di leggere la Controriforma non come un capitolo separato, ma come una forza che penetrava nell'amministrazione, nella diplomazia e nella costruzione dell'autorità monarchica. Quarto, guerre europee e limiti finanziari della potenza spagnola. La biografia colloca Filippo II al centro di conflitti che impegnarono la monarchia su più fronti la difesa del Mediterraneo e lo scontro con l'impero ottomano, la rivolta nei Paesi Bassi, la competizione con l'Inghilterra e l'intervento nelle crisi francesi. Parker, forte della sua competenza nella storia militare e nella Spagna asburgica, non tratta questi episodi come una successione di battaglie isolate. Ne evidenzia piuttosto il costo sistemico mantenere eserciti lontani, rifornirli, trasferire denaro e uomini. Proteggere le rotte marittime e coordinare alleati richiedeva capacità amministrative e risorse che anche una potenza globale non possedeva in misura illimitata. La vittoria di Lepanto e il fallimento dell'armada contro l'Inghilterra assumono così un valore che supera il loro esito immediato. Mostrano opportunità e fragilità di una politica fondata sulla proiezione di forza a grande distanza. Le entrate provenienti dai domini americani accrescevano le possibilità della corona, ma non cancellavano debito, pressioni fiscali e vulnerabilità creditizie. Il libro invita quindi a distinguere tra ampiezza territoriale e capacità effettiva di governo. Un impero può apparire onnipotente sulla carta e incontrare ostacoli gravi nel tradurre gli obiettivi in risultati duraturi. Questa chiave di lettura impedisce sia di mitizzare sia di liquidare sbrigativamente la potenza spagnola del Cinquecento. Infine, la vita privata come chiave per leggere lo stile di governo. Uno degli aspetti più riconoscibili del libro è l'intreccio fra biografia privata e storia pubblica. Parker utilizza documentazione personale e testimonianze coeve per dare rilievo alle abitudini, agli affetti, alle ansie e agli interessi del sovrano, senza trasformare il testo in una psicologia retrospettiva priva di fondamento. Il lettore incontra un re che coltiva interessi per giardini, arte, pesca e buona tavola, ma soprattutto un uomo riservato, laborioso e segnato dalle responsabilità della dinastia. I matrimoni, la paternità, i lutti e la complessa vicenda familiare non sono presentati come dettagli ornamentali, aiutano a chiarire la pressione esercitata sull'idea di successione e sulla continuità della monarchia. Parallelamente, il confronto con Carlo V illumina due modelli di sovranità. Il padre incarna in larga misura il sovrano itinerante e guerriero. Filippo privilegia invece la corte, gli uffici e la pagina scritta. Questa differenza non va scambiata per passività, indica un diverso modo di esercitare il comando in un contesto di crescente complessità amministrativa. Parker fa vedere come la distanza fisica dai campi di battaglia e il ricorso ai ministri e ai generali richiedessero comunque decisioni costanti. Il ritratto personale diventa quindi una lente concreta per capire perché il governo filippino assunse forme così centralizzate, documentarie e attente al controllo. In conclusione, un solo re, un solo impero è particolarmente indicato per studenti di storia moderna, lettori interessati alla Spagna degli Asburgo e a chi desideri affrontare Filippo II senza fermarsi agli stereotipi del re oscuro, del persecutore religioso o dell'onnipotente padrone di un impero mondiale. È utile anche a chi studia le origini della politica globale. Mostra infatti quanto la gestione di territori lontani dipendesse da comunicazioni lente, intermediari, finanze fragili e compromessi con realtà locali differenti. Il beneficio principale della lettura è imparare a collegare scala individuale e scala imperiale. Le inclinazioni del sovrano, scrupolo, riservatezza, bisogno di controllo, devozione, acquistano significato solo nel confronto con le istituzioni e con i vincoli di una monarchia composita. Nello stesso tempo, le guerre, le rivolte e i problemi fiscali diventano più intelligibili osservando chi doveva decidere tra informazioni incomplete e risorse insufficienti. Rispetto a molte biografie più narrative o più concentrate sugli eventi militari, il libro di Parker si distingue per l'equilibrio fra ritratto umano, analisi amministrativa e quadro internazionale. La ricerca su fonti anche inedite sostiene una scrittura accessibile e non puramente specialistica. Pur essendo un'opera nata nel secondo Novecento, resta una solida porta d'ingresso perché non separa mai la vicenda di Filippo dalla macchina imperiale che egli tentò di dirigere. Alcune imprecisioni secondarie, segnalate da lettori, non sembrano intaccarne l'impianto interpretativo generale. Vanno però tenute presenti da chi lo usi come unico testo per ricerche accademiche molto puntuali. Se vuoi supportare Geoffrey Parker, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!